Bruzane.
Bruzane.
Classical Radio. Bru-zane.com.
Buonasera a tutti. Non so che rapporto avete con l'operetta, ma l'operetta è un oggetto musicale e culturale che ritengo indispensabile. Anzi, aggiungerò, per essere più chiaro, magari anche con una nuance di outrance, che secondo me l'operetta, insieme a Wagner e allo stesso livello, è la più grande rivoluzione non solo musicale ma teatrale della seconda metà dell'Ottocento. Certo, è un oggetto molto talora imbarazzante. Per esempio, ricordo dei tremendi Capodanno a Rimini, da dove vengo, con vedove allegre che sopravvivevano in modo, devo dire, non privo di un certo disagio per gli ascoltatori e gli spettatori, e che sembravano provenire da un mondo ormai totalmente estraneo alla nostra sensibilità. E però poi, quando le vai ad ascoltare, prescindendo da questa specie di, come si potrebbe dire, di alone ormai demodé, obsoleto, kitsch, francamente, che le contornano, le scopri vivissime, le scopri culturalmente ancora piene di potenziale e di fascino e di piacere musicale. Certo, inutile negarlo, le operette appartengono ad un mondo oltremodo diversificato al suo interno. Non si può fare di tutta l'erba un fascio. Non nasconderò che la mia simpatia è per l'operetta al modo di Hervé e Offenbach, cioè l'operetta più graffiante, anche quando sembra, diciamo così, orientata al rosolio, scopri che dentro al vetriolo, quella di Offenbach e di Hervé. Ma poi ci sono, quando l'operetta è un fenomeno transnazionale, che da Parigi, come anche prima si diceva, è diventato un fenomeno globale, ben presto globale, si espande. In Italia ha avuto un impatto violentissimo l'operetta a partire dagli anni 60, molto in ritardo. A Vienna ha avuto l'impatto che conosciamo, anzi, Vienna diventerà, per certi versi, dal punto di vista italiano, la vera patria dell'operetta, perché la stragrande maggioranza delle operette più rappresentate in Italia sono di impronta viennese, e a Vienna diventa più sentimentale. Pensate alla Vedova Allegra di qui sopra, non così all'inizio, quando l'impronta parigina era ancora fortissima. Pensate alla differenza che c'è, per esempio, tra Fledermaus, il pipistrello, e la Vedova Allegra, per capire l'excursus sempre più sentimentale. L'operetta si imborghesisce progressivamente. A Parigi era totalmente eversiva rispetto alla società, che pure l'accoglieva con una specie di masochismo, perché se uno è una cosa tipicamente parigina, che andrà avanti fino alla fin de siècle, dove le boîte, no, i cabaret artistiques più ufficiali erano quelli in cui si insultava il pubblico borghese, che riempiva tutte le sere, quello di Aristide Briand, addirittura proprio insulti, aggressioni, cioè, e Le Chanoine famosissimo, è sempre lo stesso meccanismo, un po' mutatis mutandis. Questo andava tantissimo anche nella Romagna quando ero ragazzo io, i ristoranti in cui il pubblico, cioè in questo caso l'avventore, era trattato letteralmente a pesci in faccia. Questo era il si pagavano 100.000 lire per mangiare senza piatti e essere insultati da dei ristoratori con, tra l'altro, scarsa cura della persona e, diciamo, in uno stato spesso alticcio, non particolarmente costumato. Sono meccanismi della, anche socioculturali, non solo, che non pertengono al campo musicologico, ma che influenzano moltissimo anche la percezione musicale. Bene, tornando a noi, prima di arrivare alle Petite Michus, mi interessava dare una piccola, sì, fare un piccolo excursus sulla storia di questo recupero in una chiave nuova dell'operetta, perché penso sia un fenomeno ormai storicizzabile sul quale bisogna soffermarsi, anche perché il Palazzetto Bruzzane ha dato un contributo significativo a questo revival, per così dire, ma non è l'unico soggetto che ha, diciamo così, creato questo percorso. E un riferimento, credo, abbastanza imprescindibile a questo riguardo è quello, sempre sul versante francese, è quello che hanno fatto un regista che si chiama Laurent Pelly e un direttore d'orchestra che si chiama Marc Mankowski, che per primi hanno recuperato l'operetta in una chiave completamente nuova, tagliando i ponti radicalmente con quel modo, che non, sul quale non torno, tradizionale, tradizionalista, col quale normalmente l'operetta veniva diffusa nei circuiti, diciamo, di serie D, per arrotondando per eccesso, naturalmente. E invece, cosa fa Mankowski soprattutto? Prende sul serio anche filologicamente Offenbach. Torna alle versioni, perché ovviamente l'operetta, essendo un fenomeno popolare e, come è stato detto, planetario, globale, ha subito tutta una serie di volgarizzazioni, di rifacimenti, interpolazioni, contaminazioni. Di solito è stata sempre più cucinata in salsa anglosassone, tipo musical, per intenderci. Cosa che naturalmente i francesi tendono a vedere anche come una distorsione, anche acustica, di un oggetto che appunto Marc Mankowski vuole recuperare nella sua versione originaria. E allora torna alle prime versioni di Offenbach, quelle del Secondo Impero, quelle di prima di Sedan, e crea alcuni, diciamo, spettacoli che sono stati di riferimento, oserei quasi dire epocali, come per esempio Orfeo's Enfer con la Nathalie Dessay, La Belle Hélène, sempre Offenbach, a Parigi. Prima è partito da Lione, poi è arrivato a Parigi con Felicity Lott, e poi anche La Grande Duchesse de Gerolstein, sempre con Felicity Lott. Di tutte queste titoli che ho menzionato c'è anche il DVD, per questo lì c'è anche La Vie Parisienne, perché hanno fatto anche La Vie Parisienne, sempre di Offenbach, meno, secondo me, riuscito di questi altri che vi ho citati. Ma durante le vacanze di Natale, nella prima settimana di gennaio, sono stato a Berlino, dove alla Deutsche Oper lavora un regista veramente straordinario, secondo me, uno dei registi più interessanti degli ultimi 10 anni, a mio modo di vedere, che si chiama Barry Kosky, che non è tedesco, anzi è australiano, però soprattutto è figlio di Giuda, è proprio la quintessenza dell'umorismo ebraico, una persona di una straordinaria intelligenza teatrale, che ha messo sul versante al di là del Reno in atto un vero e proprio progetto di recupero e di rilancio in chiave nuova dell'operetta, e ha ho assistito ad un'operetta assolutamente, sono andato in visibilio, meravigliosa, di Oscar Strauss, che si chiama Die Perlen der Cleopatra, che è un'operetta degli anni 20, Le Perle di Cleopatra, che ebbe un grande successo anche questo a Berlino e di cui vi faccio vedere una clip. È il primo numero dell'opera. La regina si sta svegliando. Non è Cleopatra questa qua. Dell'operetta viene mantenuta perfettamente. Cleopatra è il refrain che diventerà anche il main theme dell'opera, perché sempre le operette hanno poi, come nel cinema, un tema che diventa una specie di cliché, che una specie di timbro che serve anche alla loro promozione, naturalmente. Ora, questo allestimento assolutamente incontenibile di vitalità e anche è chiaramente, secondo me, anche ricollegato a un'operetta che il Palazzetto Bruzzane, devo dire, finora la mia preferita, ha recuperato qualche anno fa, in particolare visto il bianco e nero, è proprio una citazione di un allestimento che forse qualcuno di voi ha potuto vedere perché è stato fatto anche a Venezia, dei Chevaliers de la Table Ronde a, di appunto Hervé, questa specie di altro Offenbach, ancora più estremo di Offenbach, proprio noto come il compositore Toquet, cioè pazzo, e era pazzo per davvero, che ha appunto è stato messo in scena da come si chiama Jean-Pierre Weitz, si pronuncia Weitz, in un allestimento, devo dire, anche quello molto molto bello, di cui vi faccio vedere un'altra clip, Le Chevalier de la Table Ronde, di molto simile nello spirito di Hervé. Questo è un montaggio a cura del Palazzetto Bruzzano. Vedete il bianco e nero, la scena schiacciata tutta sul davanti. Questo sono Le Chevalier de la Table Ronde di Hervé. E come vedete, lo stile, l'approccio, il tipo di disinvoltura utilizzata per inscenarlo, per rilanciarlo, è molto simile. Questo del ritorno all'operetta, secondo me, sta diventando un fenomeno molto importante e interessante della scena contemporanea. Anche perché, rispetto ai tempi di Menkowski e di Laurent Pelli, che poi sono soltanto 10 anni fa o 20, quello che c'è di nuovo è che comunque Laurent Pelli e Marc Menkowski stavano sui grandi titoli di Offenbach, quindi Grand Duchesse de Gerolstein, quelli che tutti più o meno molti di noi conoscono, quindi La Belle Hélène, Orfeo Zanfer, La Vie Parisienne. Oggi invece si ritorna all'operetta avventurandosi anche presso autori, per esempio Oscar Strauss, veramente è un autore pochissimo sconosciuto, quasi sconosciuto. Hervé, a parte due titoli, è un autore del tutto sconosciuto. Quindi ci si avventura e si cercano di riscoprire anche autori nuovi, titoli nuovi, per non dire del tutto sconosciuti. E questa è un'operazione molto più rischiosa, molto più coraggiosa, non priva di rischi, ma anche molto più gratificante, sia per chi ovviamente sollecita questo fenomeno, sia per chi ne fruisce, che ha il valore aggiunto di scoprire ambiti, panorami, paesaggi a lui del tutto ignoti. Bene, ciò premesso doverosamente, secondo me, arriviamo alle Petites Michus. Le Petites Michus sono un'operetta di un compositore molto rinomato, soprattutto come direttore d'orchestra, ma naturalmente era un musicista, direi, di primissimo piano nella Parigi della fin de siècle, molto ufficiale come compositore. Non stiamo parlando di una outsider come Hervé, stiamo parlando di un compositore che era amico di Debussy, che era considerato uno dei musicisti di riferimento dell'ufficialità musicale della Parigi della fine dell'Ottocento. Ma come compositore componeva soprattutto operette. Un tipo di operetta, a dire il vero, molto raffinata, come avrebbe fatto per esempio Reynaldo Hahn, se qualcuno di voi lo conosce, l'operetta di Reynaldo Hahn più famosa, che è stata anche questa ripresa recentemente, Sibulette, per certi versi assomiglia all'approccio di Messager. Quindi un approccio da compositore raffinato, colto, che si dedica alla musica leggera con un atteggiamento di grande raffinatezza però. Quindi, per esempio, uno dei parametri che subito si fa notare come caratterizzante dell'approccio di Messager, così come di Reynaldo Hahn, all'operetta è un'orchestrazione raffinatissima, un suono naturalmente molto filtrato, molto, cosa che non c'è per esempio in Hervé o in Offenbach, dove ovviamente già si presupponeva che lo stato delle forze faceva l'orchestrazione, dipende sostanzialmente, si faceva il fuoco con la legna che si aveva, ma non per questo è meno interessante l'orchestrazione, bisogna sapere anche orchestrare tenendo presente che si hanno, come dire, organici traballanti o fluttuanti, non è una cosa così semplice. Bene, quindi Les Petites Michus. Les Petites Michus sono un'operetta che vorrei adesso presentarvi in modo aperto. Chiaro che non ve la posso soltanto raccontare, ve la devo presentare, quindi devo dare anche un taglio un po' interpretativo, ma ovvio anche che quello che io penso delle Petite Michu non è l'unico modo di affrontare questo che, come spesso succede, questo per dare anche un po' l'idea che le operette sono degli oggetti musicali, teatrali e culturali, molto complessi in realtà. Spesso passano per essere, diciamo così, sottoprodotti, messi a punto per il puro svago. In realtà sono, diciamo così, dei testi molto difficili da ascoltare, si possono ascoltare a diversi livelli. E allora Les Petites Michus sono un soggetto abbastanza anomalo per un'operetta, perché mettono in campo un tema, uno stereotipo che è tipico, tipicissimo, per non dire quasi l'ingrediente principale del dramma larmoyant, del dramma sentimentale, di quei polpettoni, se sono un grande, diciamo anche goloso di polpettoni sentimentali, quindi non lo dico con disprezzo, quelli che in Francia è la tradizione del mélodramme, sono dei mélo, le due bambine, le due ragazzine, una figlia di aristocratici, ma abbandonata, raccolta dalla famiglia borghese che l'ha allevata come una figlia, facendole credere di essere sorella gemella di una figlia loro. Questa è una tipica situazione. Che cosa vi ricorderà questa situazione qua? Ah, vi può ricordare Le due orfanelle. Ci saranno 50 film sulle due, ancora si fa, ho fatto tempo io a vedere Le due orfanelle nel cinema dei Salesiani a Rimini, che è la domenica pomeriggio, con le cose più tristi dopo l'operetta a Capodanno, c'era vedere Zorro, Rintintin, Le due orfanelle nel cinema dei Salesiani. E questo è un tipico soggetto che uno, questo dramma ha avuto, prima di diventare tutti i film che abbiamo visto, è stato un dramma che ha tenuto le scene per anni. Le Tout Paris andava a vedere Les deux orphelines. È stato anche un film, peraltro un capolavoro del cinema, quello di Griffith, no? Orphans of the Storm, un film molto famoso, un capolavoro. Quindi è un soggetto però, come dire, super sentimentale, con i due bambini come protagonista. Dopodiché, quando Messager ha fatto l'operetta, la sua operetta, Les deux petites Michoux, appunto, l'anno prima, non a caso secondo me, in un altro di questi teatri super popolari di Parigi, l'Ambigu Comique, invece Les deux Orphelines, come vedete dal manifesto, era stato fatto alla Porte Saint-Martin, aveva rilanciato lo stesso tema al maschile, Les deux gosses, i due, come si dice, putei, i due putei. Sempre uno di famiglia ricca e l'altro di famiglia povera, che poi si mescolano e non sai più chi sono. Cioè l'idea è una cosa anche molto ad altissima temperatura, come si può dire, ideologica. Cioè, per natura siamo tutti uguali o no? Questo è il punto. Siamo uguali per natura? Cioè il sangue che ci circola nelle vene ci rende davvero uguali o si può riconoscere un bambino preadulto, quindi pre, come si può dire, integrato nei nostri valori sociali come appartenente a una classe popolare o un altro appartenente? È un tema ansiogeno. Infatti nelle Petite Michoux cosa succede? E qui vediamo subito il modo da operetta in cui viene riconfigurato questo nucleo tematico. Succede che, devo darvi qualche informazione supplementare, la figlia dell'aristocratico, e questo è un rincaro, anche se vogliamo che si aggiunge una componente politica a quella ideologica, è un aristocratico durante il terrore. Attenzione, è un aristocratico nel 1792, braccato dai giacobini, la moglie incinta deve fuggire, muore dando alla luce questa bambina, sa che il buon proletario, Monsieur Michoux, la moglie del buon proletario, ha avuto quel giorno stesso una bambina e gliela lascia prima di scappare all'estero. Scapperà all'estero, ma anche questo, il grado di inverosimiglianza naturalmente non è un difetto estetico, è fatta apposta per, in un certo senso, provocarti intellettualmente. Questo aristocratico, appena finita il terrore, perché è un patriota, siamo nella Terza Repubblica, nella Terza Repubblica, quindi la Marsigliese diventa l'inno nazionale francese, torna e si arruola nella Grande Armée di Napoleone e quindi diventa generale della Grande Armée di Napoleone. Siamo nel 1810. Attenzione, non sono cose dati di poco conto. Cioè, tra 4 anni crolla tutto, tra 5 non si gratteranno le N su tutti gli edifici pubblici di Parigi. L'operetta si svolge nel 1810, ricordatevelo bene. E che cosa succede? Che questo Monsieur Michoux, che è un proletario, un servo dell'aristocratico, nei 17 anni in cui alleva queste bambine, diventa un ricco commerciante. Va a Parigi, vende i formaggi, il latte, le uova, e nelle Halles diventa un negozio tra i più fiorenti, un commercio tra i più fiorenti. Solo che ha compiuto un lapsus, proprio nel senso freudiano. Mentre la moglie dormiva, il primo giorno in cui hanno ricevuto questa bambina, che cosa fa Monsieur Michoux? Decide di farle il bagnetto. E gli fa il bagnetto a queste due bambine e si confonde e non sa più capire qual è la sua e qual è quella dell'aristocratico. È un lapsus vero e proprio. Ma certo, anche qui il grado di inverosimiglianza è totale. Non so se voi vi è capitato di avere un bambino. Come si fa a confondere? È impossibile. Anche fossero molto simili, cioè obiettivamente, no. Si è confuso e nessuno è più in grado di riconoscerle. Hanno naturalmente taciuto alle due che ciò, questa purtroppo, questo misunderstanding è successo, e anzi rincarando e quindi corroborando l'ipotesi dell'altro, le fanno credere loro di essere sorelle gemelle, evidentemente non monozigote, immagino, ma comunque gemelle. E queste vivono e crescono in un collegio femminile, che naturalmente adesso le condizioni di agiatezza della famiglia Michu consente loro, in un collegio femminile, anche qui quindi con tutta quella si apre l'altro aspetto, oltre a quello sentimentale, quello pruriginoso, naturalmente. 17 anni, sono arrivata all'età di marito, la cosa incomincia a diventare imbarazzante, perché a un certo punto bisognerà decidere chi è, perché le politiche matrimoniali implicano una certa, come si può dire, orientamento di classe. Non è che tutti si possono sposare con chiunque, giusto? Quindi bisognerà decidere chi è l'aristocratica o chi è la popolare. Vi subito all'inizio, nel collegio di Madame Herpin, di Mademoiselle Herpin, anzi, perché è ovviamente zitella, quella è come deve essere, la tenutaria del collegio, giocando si presentano tutte le amiche, le compagne di Blanche Marie e Marie Blanche, così l'hanno chiamata, per rendere le cose più semplici l'hanno chiamata una Blanche Marie e l'altra Marie Blanche. Non chiedetemi quale sarà l'aristocratica e quale sarà la figlia del popolo, perché, ma anche musicalmente interessantissimo che Messager sembra giocare con questa parità. Allora uno potrebbe pensare, musicalmente e anche rispetto a tutto quello che vi ho detto, sembrerebbe che la drammaturgia ci dice no, quando si nasce si è tutti uguali, è la società che, non la natura, la società che imporrà o in qualche modo come una sovrastruttura aggiungerà le differenziazioni di classe. Sentite come, e vi ho messo anche lo spartito, è talmente anche proprio carino questo, spero che possiate leggere il testo. Se potete leggere il testo vi faccio sentire tutto il duetto in cui c'è la presentazione di Blanche Marie e Marie Blanche. Però, se mi permettete, già qui vi pongo un piccolo dubbio che ho. Avrete sentito, perché se siete frequentatori del Palazzetto Bruzzani l'avrete sentito, che il gioco musicale è di fare una il doppio dell'altra, no? Quindi si rincorrono come se fossero una divisa in due. Anche il testo lo dice, perché come abbiamo sentito, deux fleurs sur une même branche, chi voit l'une, l'autre connaît. Blanche Marie et Marie Blanche, les deux forment en tout complet. Sono come due che fanno uno. Però, se mi permettete, questa che può sembrare una cosa capziosa, pedante e anche magari un po' cervellotica, e ammetto, io lo sono, ma cervellotico, però musicalmente, se io conosco la tecnica compositiva, ma anche il modo, il gusto dell'epoca, la cosa più semplice per esprimere questa uguaglianza è l'unisono. Si fa sempre anche nell'opera italiana. Invece qui vanno per terze, come avete sentito. Quindi sembrano uguali, ma una lieve differenza si può fin da subito identificarla. Anche perché, qui vi svelo un trucco che come ascoltatori apprenderete solo strada facendo, che quella che canta sopra è l'aristocratica e si chiama Blanche Marie. Quindi di poco, una sfumatura quasi inauscultabile, però una sfumatura c'è. Quindi forse quello che dicevo prima, cioè che per natura siamo esattamente tutti uguali, non è proprio quello che nella musica è davvero espresso. Sembra espresso. E questo ha tantissime conseguenze, avrà tantissime conseguenze nel prosieguo della operetta. Faccio sentire questo delizioso duetto. Leggete le parole. Qui c'è il refrain prima, poi il coupé. Refrain. Bene, poi c'è il secondo couplet. Naturalmente, cosa succede? Succede l'inevitabile. Cioè il generale, che è appunto anche un aristocratico braccato, perseguitato dai giacobini, perché la rivoluzione è un valore, non solo nella Francia della Troisième République, per essere un valore così condiviso, no, la rivoluzione francese nell'Europa progressista, ovviamente bisogna dire che teatralmente è sempre messa in cattiva luce. Non so se conoscete l'Andrea Chenier, per fare un riferimento. Nel Petit Michu l'importante è distinguere che i giacobini sono delle carogne maledette. Se ciò si ammette, si può recuperare anche la rivoluzione francese. Ciò premesso, naturalmente, si può fare anche della Marsigliese l'inno nazionale. Ma i giacobini sono delle carogne maledette. Il generale Desif è diventato un buon patriota e quindi Napoleone adesso può andare bene. Naturalmente, perché porta avanti i valori patriottici della Francia e si può anche rileggere Le Rouge et le Noir condividendo la passione per Napoleone, il mito di Napoleone che la pervade. E naturalmente il generale cosa vuole? Vuole sua figlia perché la vuole far sposare a un capitano, veramente lui l'ha fatto diventare capitano, che gli ha salvato la vita durante non so quale episodio, credo forse la guerra in Spagna, a Saragozza, mi sembra sì, ma in una delle tante campagne napoleoniche, e quindi gli vuole dare la figlia. Ma quando identifica le due Michu, non i due genitori adottivi non sanno identificarla, e questo è un gioco, anche se mi permettete anche qui una piccola notazione che deriva dalla comparazione dei codici, che è curiosissimo, perché nel codice sentimentale, che tutti conoscete perché ancora fa parte dei nostri automatismi culturali, questo non è dato. Nel codice sentimentale tu avrai sempre una cicatrice, tu avrai sempre una collanina, tu avrai sempre un segno di riconoscimento che farà sì che la voce del sangue, che è una frase, la voix du sang, non possa mentire. E se non c'è nessun segno di riconoscimento, funziona lo stesso, perché la voix du sang parla e tu riconosci mia madre, mio fratello, mio nonno, mio terzo cugino, fino al quarto grado, mi riconosci sempre. Tutti si riconoscono, è la base stessa della drammaturgia sentimentale. È curiosissimo che nell'operetta assolutamente questo non può avvenire, nessuno riconosce nessuno. Cioè è una cosa che rimane anche dal punto di vista, diciamo, di quegli automatismi, curiosissimo. Ma com'è che non riconosci tua figlia? No, tanto è vero che lui è talmente lontano dalla poterla riconoscere, e in generale dice al capitano: te la devi sposare, riconoscila tu. Ma come, non la riconosci? Glielo impone, vedete, capitano, avvicinatevi, riconoscete il tesoro che vi devolvo. E lui dice: ma veramente io non la so riconoscere, come faccio a riconoscerlo? Sono che arriva solo le due Michu, perché le aveva già viste al collegio, durante, perché è anche il nipote di Mademoiselle Herpin, la direttrice del collegio. Loro l'hanno visto e si sono un po' tutte e due invaghite di questo militare, naturalmente, il militare nel collegio aveva creato il finimondo. E qui c'è un refrain molto interessante in questo finale dell'atto secondo, in cui il generale dice appunto: capitano, si tratta di riconoscerla. Una è Desif, cioè Mademoiselle Desif, è la duchessa Desif. L'altra è una Michu. Come? Non la riconosci? A voi di indovinare quale. L'occasione è solenne. Una è Desif, l'altra è Michu. Surtout, pas de malentendu. Non mescoliamo un Michu con un Desif, per carità. Ve lo faccio sentire solo fino al... generale. Surtout, pas de malentendu, acquista un rilievo che è anche una espressione dell'ansia del mescolamento delle classi. Siamo nel 1897, attenti bene. È un'ansia o un'ironia? È questo che non saprei dire, che lascio anche a voi e chiedo la vostra consulenza. Potrebbero essere insieme sia un'ansia che un'ironia? Questo è molto difficile. Certo, l'operetta è un genere così sofisticato e Messager un uomo così raffinato che potrebbero anche convivere un atteggiamento, diciamo, d'ansia e un atteggiamento di distanziazione ironica. Certo, sono due istanze che si contraddicono l'un l'altro. Io ho l'impressione che questa operetta sia terribilmente reazionaria, ma Potrei anche sbagliarmi, certo lo è, con un garbo e con una raffinatezza che è tipica dell'operetta. Ma come evolvono le cose? Naturalmente Blanche-Marie, che è aristocratica, è nobile anche d'animo e si sacrifica. Cioè dice, vabbè, sono io la misciuta. Con questo creando l'equivoco più grosso che si possa concepire. Perché invece lei è aristocratica. E quindi si sposa col garzone della bottega, Aristide, il capitano medico. Certo, un bravissimo ragazzo. Molto buono e devoto. Si capisce che già finirà come Messie Michu a confondersi il gorgonzola con il roccolo. Ma perché nella famiglia Michu, come dice Madame Michu, l'uomo è la donna e la donna è l'uomo. Quindi, però lei non saprà comandare perché è troppo dolce, troppo di raffinate, non potrà mai fare la virago che tiranneggia il povero Aristide. Sì, c'è una mésalliance tremenda, lo si vede subito, tanto contano le classi sociali, non so se mi spiego, che prima sembrava che non contassero niente. Viceversa, Marie Blanche, che è più ambiziosa, più arrampicatrice sociale d'istinto, perché è la figlia di un borghese, i borghesi vogliono diventare aristocratici, ben inteso. Gli aristocratici sono così nobili che non gliene frega niente di essere anche declassati, ma i borghesi vogliono invece diventare aristocratici. Però s'annoia terrificantemente nel palazzo d'Esi, dove non le piacciono i minuetti, non le piacciono e non le piace soprattutto fare salotto, non le piace perdere tutto quel tempo nell'ozio, nel cicaleggio mondano, non le piacciono le cose, quindi sono infelicissime, terrificantemente infelici. Nel terzo atto naturalmente avviene, tutto si deve rimettere a posto, gli aristocratici devono stare con gli aristocratici e i borghesi devono stare coi borghesi, ma non c'è nessun riconoscimento. Capite qual è il problema e anche il fascino dal punto di vista della costruzione dell'intreccio? Cioè non c'è mai un «Ah, figlia mia! Ah, mio padre!» Assolutamente. Nessuno può garantire che una è lei e l'altra è quell'altra. Assolutamente. Cosa succede? Come si fa allora a far sì che tutto si rimetta nell'ordine convenuto, secondo le convenzioni prestabilite? È Marie Blanche che, se Blanche Marie è più nobile, anche d'animo, Marie Blanche ovviamente è più furba. È borghese, si sa, si deve dare da fare. E si inventa una scena meravigliosa. Stando nel palazzo dei Desif, vede il quadro della madre di Blanche Marie morta e allora se lo fa portare nel negozio delle Halles e trucca, e qui è il momento chiave secondo me, trucca sua sorella, quella che fino a qualche mese e la trucca da duchessa. E lo fa musicalmente su un minuetto che francamente non posso non farvi sentire, perché è quanto di più proprio il Settecento visto dall'Ottocento. È proprio la quintessenza, mica era così il Settecento, però nell'Ottocento, conosciamo tante opere che si svolgono del Settecento e subito riconoscerete questo duetto, il due e questo minuetto, perché il minuetto diventa l'emblema naturalmente della aristocraticità vista dall'Ottocento. Sta truccando la sorella. Da Madame la Marchise. secondo couplet. L'ultimo tocco è la mouche, che non può mancare naturalmente. La mouche sur un coin de la bouche. E allora, mentre scorre questo minuetto, mi permetterete di anticipare, naturalmente cosa succede? Succede che col quadro che certifica e Madame la Marchise truccata da sua madre, il marchese arriva. Ah, è lei! Naturalmente, riconoscimento o ironia del riconoscimento? Questa è la cosa che pongo alla vostra attenzione. Tutto si ristabilisce. E naturalmente il generale intima al suo capitano: beh, cambiamo, tu ti sposi quella di prima e lei si sposa invece, e tutte sono felicissime di questo happy ending. Ma resta a me una ombra di dubbio: è proprio un'opera, come dire, che vuole rimettere le cose a posto in senso reazionario, o fa anche l'ironia di questo tipo di mentalità classista? Perché chi ci dice che davvero Marie Blanche è Marie Blanche, cioè la figlia vera di Michu, o Blanche Marie è la figlia? Nulla, non c'è l'esame, non c'è la prova del DNA. Quindi non lo sapremo mai. E finisce naturalmente l'operetta con recupero della, si diceva, del main theme, no? Del primo couplet del duetto che già conosciamo, e con uno sberleffo finale che trovo anch'esso abbastanza interessante nella chiave che vi ho proposto. Leggete le parole, chiedono gli applausi. Sberleffo finale. E con questo sberleffo finale anch'io finisco la mia chiacchierata e vi lascio aperto questo interrogativo, che secondo me non è del tutto fuori luogo, per ritornare su questa bellissima operetta di Messager. Grazie dell'attenzione.
Brusane, Classical Radio. Brusane.com.